Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati in una nuova puntata del Pointer Podcast, puntata che è la 112, che registriamo con un po' di anticipo rispetto a quando effettivamente uscirà. Quando uscirà voi vi troverete probabilmente sotto l'ombrellone. Qua con me oggi ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
State tollerando abbastanza il caldo o riuscite ancora a tollerarlo?
Io sto tollerando il caldo, ma non sto tollerando le zanzare. Queste...
Ok.
No, non le... Sono troppe. Sono cattive.
Io non ho le zanzare, ma il caldo è insopportabile.
Bene. Bene, perché non sei a Pisa. A Pisa avresti avuto entrambi i problemi. Quantomeno esatto. Ti salvi dalle zanzare.
Poi Eugenio ci dovrà venire a trovare, vero?
Sì, prima o poi direi di sì, sarebbe il momento.
Prima o poi sì. Anche avrei molto voluto, con questa frase molto italiana, no? Avrei molto voluto lo scorso weekend, dato che, tra l'altro, Luca, post-lockdown, penso sei stato il primo ad andare a vedere un concerto di noi. E che concerto questo fine settimana, direi. Avremmo subito il podcast così.
Cioè, conta post-lockdown quale lockdown? Perché in realtà c'ero stato anche a settembre...
Ok, sì, è vero, tra i vari lockdown anch'io c'ero stato, in effetti, però sì. Dopo, alla nuova riapertura per me questa è il concerto.
Ok, sì, c'ero già stato in realtà a fine maggio, quindi sì. Comunque, prima di addentrarci nella puntata, leggiamo una recensione che ci è stata lasciata su Apple Podcast. Avevamo chiamato un po' all'azione i nostri fan, i nostri ascoltatori della Pointer Chat, chiedendo di fare qualche recensione perché ci aiutano a crescere, sia su Apple Podcast, dove oltre a lasciare le stelline potete anche fare la recensione, sia anche su Spotify, dove invece lasciate solamente le stelline. E abbiamo la recensione su Apple Podcast di Alex Steph, che ci ha scritto «La chiacchierata tra amici nerd». Podcast super interessante, quando arriva la puntata accendo il tapis roulant e mi faccio quella mezz'oretta di camminata ascoltando il podcast. Grazie a Pointer Podcast per farmi bruciare grassi. PS, vi manderò la foto prima e dopo Pointer Podcast.
Fantastico,
se volete finire
bellissimo.
Come Alex Steph, nominato nella nostra puntata e con la vostra recensione letta in puntata, lasciateci anche voi una recensione e saremo ben contenti di leggerla.
Sì, anche perché... quando poi, diciamo, sei dall'altra parte, sei quello che fa il podcast e tutto, queste recensioni in realtà significano un botto, fanno un botto piacere. Quindi se spendete 2 minuti per farlo e ci seguite, a noi ci fa veramente super piacere.
Visto che abbiamo parlato di concerti, di musica, io vi voglio iniziare la puntata un po' come abbiamo fatto nelle ultime che abbiamo registrato da soli. E quindi vi chiedo, avete ascoltato album, visto serie TV, letto film nell'ultimo periodo che sono degni di nota e volete nominare in puntata e parlarne?
Allora, io ho comprato un libro, come tanti altri libri ho comprato, e mi piace, l'ho letto soltanto le prime 20 pagine il giorno stesso, l'ho comprato, poi l'ho abbandonato per un momento, ma lo riprenderò, e si chiama The Science of Can and Can't. Kant, insomma, una cosa del genere. E niente, questo in realtà lo dico come promemoria per obbligarmi all'Alessandro del futuro di leggerlo e poi raccontarvi una puntata, perché è molto carino la premessa che c'era all'inizio del libro. Non dico altro perché so sempre abbastanza poco. Però, a parte questo, la vera domanda è Stranger Things.
Al momento non l'ho finito, quindi direi che forse...
E poi penso che ci lincerebbero, dopo le recensioni a una stella fioccano se parliamo di Stranger Things.
Sì.
Magari non tutti l'hanno ancora visto.
Sì.
Non so. Magari ne parliamo nella prossima volta che registriamo. Sì, anche io l'avrò visto, ne parliamo. Voi l'avete visto entrambi, vero? Giusto?
Yes.
Io l'ho vista. Ne metto anche un'altra, The Boys. Di Amazon Prime.
Allora... io ho finito adesso la prima stagione, merita.
Sì. Secondo me è greve, nel senso che, a parte penso che sia presa tratta da un fumetto. E...
sì.
Ma okay. È quella dei supereroi?
Sì, sì.
Prime.
Sì. Però te la fa vedere in un'ottica che è veramente così concreta, cioè il ruolo del supereroe in un contesto reale potrebbe essere quello. Cioè non è, secondo me, troppo eccessiva. Del tipo all'inizio...
Anche i risvolti.
Esatto, anche i risvolti. Tipo, non è uno spoiler perché mi ricorderà il trailer della prima stagione. C'è il protagonista, in qualche modo, che era lungo un marciapiede con la sua ragazza, stava tenendo per mano. E vedi tipo un vento velocissimo passare, che era un supereroe con la super velocità, che si era scontrato con la ragazza del protagonista. E vedi la scena allargata dove c'è lui che tiene semplicemente le mani della sua ex ragazza a quel punto, perché il corpo era stato portato via dal supereroe che andava troppo veloce. Quindi è abbastanza cruda come cosa. Però
quello è bellissimo, perché quello lì succede tipo nei primi 15 secondi del primo episodio, l'ho visto poco tempo fa, e già da lì però capisci se lo vuoi continuare o no, perché sì, quando allarga e vedi le mani che rimangono in mano al protagonista e la ragazza non c'è più, dici ok, mi piace, oppure sì, l'abbandono.
Sì. Vorrei dirvi anche un'altra cosa che succede nella prima puntata della terza stagione, che secondo me è simpatica.
Potrei ucciderti.
Ma non è veramente uno spoiler. Però è una cosa molto simile a questa.
Se ci stai pensando è uno spoiler.
No, è pure simpatica.
Non lo dire.
Va bene, non lo dico. Va bene. Okay. Anzi, chi sta ascoltando questa puntata e ha visto la prima puntata della terza stagione di The Boys, cerchi di capire a cosa mi sto riferendo. È sulla stessa onda di quello...
E non scrivetelo in chat.
Non scrivetelo in chat. Anzi, non lo scrivetelo nelle recensioni.
Corretto.
Però sì.
Tu, Eugenio, c'hai qualcosa da consigliarci?
Allora, io sto consumando gli ultimi due album, uno dei Placebo e l'altro dei The Smile. E... come serie, no, ho iniziato The Boys, me l'ha rubata Ale, e finito Stranger Things, ma The Boys mi ha sorpreso.
Only Murders in the Building?
Ah, la sto vedendo.
Ah, ok. Sì. Perché è iniziata...
Carina.
Allora, premessa, quando avevamo registrato la puntata con Francesco Sciuti, ci aveva consigliato Only Murders in the Building, che è una serie TV che sta su Disney Plus. Ora... da qualche settimana è iniziata la seconda stagione, ogni martedì esce un episodio e finirà a fine agosto, più o meno all'incirca. E carina, davvero, e merita, molto, molto simpatica come serie TV, davvero da vedere.
Sì.
Posso uscire dal coro dicendo che a me mi ha un po' annoiato.
L'opinione di chi non ha visto Boris non credo che possa contare. Non so. Eugenio, non so che ne pensa Eugenio, ma...
mi sembra un'obiezione più che giusta.
Ah, tra l'altro, dato che stiamo parlando di serie TV, forse è stato te che mi hai fatto iniziare a vedere quella lì pseudo-horror. Come si chiamava?
Ah, sì. Sharp Objects.
No, Sharp Object, quell'altra serie dove c'è lui che va nell'edificio, cioè lui nell'edificio dell'hotel, e che però c'è questa setta dentro, e la setta...
Ah, sì, Archive...
Sì, 81, Archive qualcosa, sì. Ok.
Sì.
Non... aveva del potenziale come serie...
Quello c'ha un gran bel primo episodio.
Sì,
E poi cala un po'.
E l'ultimo è altrettanto di livello.
Sì.
Però va bene, ok. Se qualcuno l'ha vista, lasciate la recensione.
No, basta. A noi, no, la serie.
Ho visto la prima puntata di una serie che si chiama Devs. Ok?
Ok.
Ora, se ho la vostra attenzione, dal nome già della serie, vi dico qualcosa che ho capito, perché ci si capisce veramente poco, perché io ho visto la prima puntata... e ti lascia un po' tra l'inquietudine e la voglia di iniziare subito la seconda. Perché è molto, un po' strana, un po' particolare, ma secondo me merita molto, è da vedere. Ho visto solo la prima puntata, quindi magari si rovina poi con gli episodi. Sì, è una miniserie, non so se sono, mi sembra 8 puntate. È una serie americana e è ambientata principalmente, almeno la prima puntata, in una sorta di azienda... un po' fantascientifica americana, in cui c'è un reparto in particolare, si chiama Devs. E piacerà Alessandro, perché, cioè, piacerà sapere che parlano di tecnologie quantistiche. C'è una persona che si occupa di crittografia, c'è questo ragazzo che va in questa sezione super protetta, sì, che è proprio Devs, e entrando si vede in mezzo a questo edificio un quantum computer.
Uh-huh.
E c'è una battuta che a un certo punto dice questi due, cioè il CEO di questa azienda e questo ragazzo, che il ragazzo gli chiede quanti qubit ha questo quantum computer, e il CEO gli dice una cosa del tipo è qualcosa che non ha nemmeno importanza dirlo, cioè come a dire che erano così tanti che non c'era nemmeno più necessità di quantificarli.
Figa come cosa.
È un po' inquietante.
A me quel nome me l'hai venduta.
Però secondo me potrebbe piacervi. È una cosa di fantascienza, non è stile Silicon Valley, cioè non è reale.
Okay.
Quello che succede.
Guarda, la stavo cercando ora su Google mentre la dicevi, e il regista è questo Alex Garland. Mm-hmm. Garland, non lo so. E mi ricordava qualcosa, è lo stesso regista di Ex Machina, non so se l'avete mai visto.
Figo.
È quello dove c'è questo imprenditore del classico Silicon che si è ritirato nel nulla, in mezzo alla foresta con un super casone, e assume questo sviluppatore per lavorare da lì, non mi ricordo bene com'era la trama. E il fatto sta che gli presenta questa persona robot, che in realtà era di fatto una persona, però, cioè, o meglio, aveva la sembianza di una persona, e che montava sopra un'intelligenza artificiale senziente. Ok, e quindi c'è questa dinamica che si evolve, che era bellissima. Se è sulla stessa onda di quel film che mi è piaciuto un botto, sicuramente mi piacerà anche questa serie.
E a proposito, ho recuperato proprio la citazione della serie TV Devs di cui vi stavo parlando, quella che prima avevo un po' riassunto perché non me la ricordavo precisamente. E il personaggio dice, quando gli chiede quanti qubit ci sono, l'altro risponde: a number that seems pointless to express as a number.
Oh.
E ho pensato a quando tu parli di qubit, di quanti sono adesso, di quanti saranno in futuro, quando l'ho sentita.
Ti ho detto, me l'hai venduta, potrei iniziare già stasera.
Sì.
Così occhio e croce. Sì, 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 sì.
Adesso noi abbiamo passato quasi un quarto d'ora a parlare soltanto di serie TV. Quindi direi di passare a parlare qualcosa di più tecnologico. E non so se volete partire voi con qualche argomento, se no io ho un piccolo argomentino e vi faccio anche poi una domanda dopo che ne ho parlato proprio qualche secondo.
Allora, guarda, voglio semplicemente fare una sorta di follow-up alla puntata che abbiamo fatto con Marco Bazzaldella, che parlavamo delle AI senziente. E ho visto prima su Instagram un video di un famoso giornalista e conduttore italiano, ok? Dove abbastanza in modo infoiato diceva: ah, lo sapete cosa ha fatto Google? Ha licenziato il capo degli ingegneri perché ha detto che hanno un AI senziente. E il mood era del tipo: ci vogliono nascondere che l'AI ormai è senziente, e che la fine del mondo sta arrivando. E questa cosa mi ha fatto abbastanza sorridere, ma mi ha fatto ancora più sorridere leggendo i commenti delle persone. Perché se da una parte capisco che quello è un giornalista, magari non è troppo non ha troppo approfondito l'argomento e quant'altro.
Oddio, è un giornalista.
Grave di per sé. Sì, sì. E mi fa riflettere sul fatto che i commenti, in realtà, anche quelli erano completamente fuori da qualsiasi cosa, qualsiasi logica. Nel senso, c'era che diceva: eh sì, ma oggi non ci siamo, perché li davano tutti contro, chiaramente, no? Oggi non ci siamo, ma dovete vedere fra 20 anni che cosa succederà. E niente, questa era una piccola parentesi per...
Sarei super curioso del nome, eh?
Te lo dirò fuori puntata, se no ci querela. Non siamo troppo famosi, no? Per
sarebbe
fare nomi.
Tanta pubblicità, comunque.
Magari ci ascolta.
Sì, esatto. Esatto. No, non lo faccio. Anzi, se sapete il nome di questa persona, mandateci una recensione. Scriveteci una recensione. No. E però la cosa divertente è che su, non so quanti commenti c'erano, un botto... qualcuno aveva detto, aveva accennato, è arrivato il fenomeno che fa: io faccio ricerca in AI, e anche lì ha detto probabilmente una cosa un po', non lo so, una mezza cazzata probabilmente. però era sicuramente più in linea. Più in linea rispetto alla realtà, rispetto... Vabbè, insomma, penso che il vero problema dei social, tipo Instagram, è che chi sa un minimo le cose non scrive niente, e quindi alla fine rimangono soltanto i commenti di o persone che offendono a qualcuno, o che dicono stronzate, è una percezione molto modificata di qual è la realtà anche delle cose. Non lo so, è un po' un discorso così buttato, però... mi faceva piacere condividerlo.
Hai fatto bene, hai fatto bene. Un follow up fa sempre... è sempre utile. Eugenio, tu invece hai provato il nuovo PlayStation Plus, dicevi, giusto?
Sì,
prima?
Perché ho sfruttato...
Spiegalo a noi gamer, a noi non gamer.
Ho sfruttato qualche giorno di nulla per provarlo. È uscito 10 giorni fa, circa il 23. E niente, praticamente è una specie di risposta della Sony al Game Plus, al Game Pass di Microsoft. Praticamente è un servizio su abbonamento che permette di giocare un sacco di titoli che Sony mette a disposizione, e vabbè, le altre case sul catalogo. Paghi un abbonamento e c'hai parte dei titoli gratuiti che puoi scaricare, giochi vecchi tipo PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, che puoi giocare direttamente in streaming, quindi cloud gaming, tipo c'è Tekken 2, c'è tutta questa roba qua. E la cosa...
Aspetta, in streaming in che senso?
È che praticamente non scarichi tutto il gioco, ma ci giochi, e è un po' come Stadia, diciamo.
Ma sempre dalla PlayStation, sì, sì. O... ok, non puoi prendere e metterla sul telefono, per esempio.
Allora,
la della...
non lo so, PlayStation c'aveva una cosa per fare, tipo, per giocare dal computer con la PlayStation se stavi sulla stessa rete, però non lo so se lo puoi fare. Sicuramente dalla PlayStation te lo fa fare, ma te lo fa fare solo con vecchi giochi che loro hanno messo sul catalogo. La cosa carina è che se uno aveva già l'abbonamento precedente di PlayStation, quello per giocare online, con una cifra abbastanza bassa ti fa fare l'upgrade e puoi giocare direttamente con i nuovi piani. E devo dire, non me l'aspettavo, ma aspettavo 4 giochi messi lì e basta. Ci stanno un sacco di giochi sia indie ma anche AAA potenti, del tipo che, vabbè, ci sono Bloodborne, God of War, The Last of Us, eccetera, eccetera, che vabbè sono titoli PlayStation. Ci stanno Assassin's Creed, Death Stranding, anche questo PlayStation. Però tutti i giochi, insomma, abbastanza di richiamo. Magari per chi è un gamer abbastanza incallito, la maggior parte l'avrà già giocati. Però per chi è abbastanza tranquillo, che non gioca tantissimi giochi ogni anno, è un buon servizio.
E quanto costa, hai detto?
Allora, ci sono due piani fondamentalmente, perché il piano base permette di giocare online e ti dà 2 giochi gratuiti al mese, quindi niente di che. Gli altri due costano 13-17 euro, se non mi sbaglio, al mese. Ma c'è anche l'opzione del piano annuale, che paghi, se non sbaglio, una cosa come 100 euro l'anno, e quindi 8-9 euro al mese circa. E se dici, sono 2 giochi per PlayStation. Cioè, vista sotto questo punto di vista, secondo me è buono. Poi dipende da quanto uno gioca. Cioè, io non gioco tantissimo, quindi potrebbe non valerne la pena, però ho recuperato qualche gioco vecchio per un paio d'ore, c'è la possibilità di giocare giochi nuovi, tipo, nuovi, tra virgolette, tipo Death Stranding. Sono rimasto abbastanza sorpreso, non mi aspettavo un catalogo così vario e vasto. È figo, secondo me.
Ma la cosa che mi incuriosisce cosa succederà tipo a quei negozi che vendevano fisicamente videogiochi.
Ma questo, che... infatti, è una bella domanda, ma me lo chiedo già adesso. Cioè, non capisco come GameStop, o addirittura quelli che non fanno parte delle catene, che ancora ogni tanto li vedo, come facciano a sopravvivere. Anche perché se avete mai provato a comprare un gioco da loro, i prezzi sono folli. Cioè, tipo che sì. I giochi per PlayStation 4 ancora a 60 euro te li vendono.
Sì. Ma infatti pensavo proprio al negozio che è vicino a casa mia a Piombino, che sostanzialmente non mi rendo conto come fa a sopravvivere. Anche perché poi tra l'altro sta intaccando la generazione più giovane, no? Che quindi è anche quella che probabilmente è anche più avvezza a magari interfacciarsi con nuove modalità di comprare giochi.
Infatti.
Quindi...
infatti per me è da pazzi, non so come fanno.
Ma Eugenio, ma tu c'hai la PlayStation 4?
La 4? La 5 è introvabile, quindi anche volendo non sarebbe possibile, ancora non si riescono a trovare. E okay, la cosa assurda è che quando escono i negozi in Italia te la vendono come con i bundle, quindi se vuoi la PlayStation 5 te devi prendere due giochi, un joystick in più, un abbonamento, e tipo l'altro giorno è uscito su 1 euro e stava a 800 euro, che è tipo quasi il doppio di quello che costa normalmente, quindi so...
No, chiedevo perché pensavo, questo fatto del PlayStation Plus con questi giochi è stato pensato perché la 5 è... c'è anche a disposizione senza il disco vero e proprio, oppure perché... o comunque ci sarebbe stato lo stesso? Era già presente prima?
Secondo me ci sarebbe stato lo stesso, perché Xbox sta a fa... con questo sta a fa un lavorone. C'hanno... è già parecchio tempo che sta partito col Game Pass, c'hanno un sacco di giochi, molti più giochi anche quello che stanno su sul PlayStation Plus. Però... allora, diciamo che secondo me senza questo avrebbero perso un sacco di pubblico. Io prima che uscisse questo, se dovevo scegliere tra un Xbox che trovi praticamente ovunque, una PlayStation 5, dici boh, ma poi se voglio fare un abbonamento qui ancora non ce l'ho. Ma è uscito, c'ha meno giochi, però già non male. Ci stanno anche giochi in esclusiva per PlayStation 5 già caricati, quindi chi ha la PlayStation 5 può giocare una decina di giochi in esclusiva per loro, quindi non male secondo me.
Beh, qualche anno fa mi ricordo che l'Xbox era stata data per morta, no? C'è stato un momento in cui era solo PlayStation.
Sì, la generazione PlayStation 4, mi sa che Xbox ha venduto poco, molto poco. Mm.
Sì, sì.
Però l'altra... ah, ma se... scusa, un po' di tempo fa ho visto un video carino che metteva a confronto tutte le case di videogiochi, dove, diciamo, per fatturato totale dell'azienda, e nonostante Sony e PlayStation godano di un'autorevolezza altissima, se guardi il grafico Sony PlayStation con tutte le altre, chiaramente PlayStation ha un fatturato altissimo. Quando poi metti vicino Microsoft, chiaramente sparisce. E faceva questo tizio che faceva il video, faceva una riflessione dicendo: a lungo termine non penso che Sony riuscirà mai andare nemmeno lontanamente vicino a quello che riesce a fare Microsoft, quindi anche se Xbox non è chiaramente il prodotto di punta di Microsoft, alla lunga probabilmente sarà la casa che vincerà.
Certo, certo.
E boh, è interessante, non so quanto sia vero, ma...
sì, sì. Dato che parliamo di console, vi racconto un aneddoto che ho scoperto oggi, magari voi lo sapevate già. Quando ho detto che non lo sapevo, in realtà sembrava che fossi cascato dal pero. Avete presente la Wii e i Wiimote, ok? Sostanzialmente, se vi ricordate, quando usavi la Wii, ci dovevi mettere sopra quella barra nera per gli infrarossi, per farli cogliere dal Wiimote, sì, ok? Io pensavo ci fosse una roba dietro super, iper, mega tecnologia e quant'altro, e in realtà mi hanno detto... che se tu in realtà quella barra ti si rompe o quello che è, puoi mettere due candele, ok? E siccome vanno sull'luce infrarossa e il remote si attiva perché evidentemente fa un qualche tipo di rifrazione, non lo so, suggerite la parola giusta, con due candele messe al posto di quel robo lì, ok, accese, il Wiimote va uguale e la Wii percepisce tutto.
Ma candele quelle che con l'accendino?
Sì, 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 ho fatto la stessa domanda anch'io. Candele nel senso le candele? Sì, e c'è anche un video su internet che lo fa vedere.
No, bellissimo. Quindi...
Sì, sì,
ma
sì.
Chissà se è lo stesso meccanismo... Ti ricordi a Torino quando siamo andati per la DevFest che c'era il gioco quello lì che con la pistola sparavi col tubo catodico? E sì, raccontava del fatto che mandava il segnale, il televisore, vecchia tecnologia, faceva tipo diventa bianco quel punto, gli restituiva il segnale indietro e quindi bla bla bla, no?
Cazzo, hai ragione! Ma quella è una cosa che mi ha sconvolto e me l'avevo rimossa dalla testa, sbagliatissimo. Questa, cioè, voglio che rimanga per me per sempre. È geniale! Cioè, allora, ecco, sì, quel gioco lì è degli anni, boh... 90?
Sì, avrei detto anche... Sì, no, dai, mettiamo 90.
Sì, 90, probabilmente anche prima, effettivamente. Era della Nintendo. Come si chiama quella Nintendo lì, quella con le cassette?
Non so se era il NES o lo SNES.
Non mi ricordo.
Non lo so. Vabbè.
Se sapete la risposta, scriveteci una recensione. E, però immagino tanti l'abbiano visto di voi, ovvero quella pistola rossa che devi sparare all'anatra e c'è il cane dietro che quando sbagli s'alza e ride. E c'era questa cosa geniale che infatti, com'era, dicevi che prendi un punto dello schermo, cambia
sì, tipo quando spingevi il grilletto te, come se non lo so spiegare, però è come se se frizzasse l'immagine sullo schermo e te restituisse qualcosa, però chiaramente chi ce l'ha spiegato lo spiegava meglio.
Sì, so. Sì, sì, ma la cosa per mi sconvolse è che era geniale, per il, cioè, trovo un meccanismo geniale per il sì. tempo e tutto il resto.
Io direi di chiudere la puntata con vari argomenti che riguardano Telegram, e inizierei dal primo, che è un appello a Telegram nel cambiare una cosa, perché mi sono ritrovato qualche settimana fa che praticamente il computer, il telefono, era un iPhone con 128 giga di memoria, iniziava a riavviarsi, ok? È successo 2-3 volte nel giro di un'ora. E siccome non ero neanche a casa, mi sono cominciato a preoccupare, perché dico adesso se smette di funzionare, io sono senza telefono, non sto neanche in Italia, non so come fare. Però a quel punto ho detto, vabbè, potrebbe essere che magari si è riempita la memoria, magari in questi giorni ho fatto qualche video, qualche foto, potrebbe essersi riempita la memoria. Vado a controllare, c'avevo effettivamente tipo 50 mega liberi, una cosa del genere. Però era strano, perché non è che avessi così tanti contenuti multimediali sul telefono, video, foto specialmente, non è che ce ne avessi tante, applicazioni troppo pesanti non ce ne ho. E quindi mi sembrava strano. Vado a vedere le statistiche, no? Sull'iPhone c'è una pagina in cui dimostra tutte le applicazioni che c'hai, con quanto effettivamente spazio occupano, sia lo spazio effettivo dell'applicazione, sia la cache dell'applicazione. E l'applicazione che stava prendendo più spazio in assoluto era Telegram, che aveva occupato 50 giga di cache. Questo perché nel tempo evidentemente si erano accumulate foto, video, tutto quello che ricevi su Telegram lo salva nella cache. In automatico Telegram non mette, almeno che ne sappia io, non mette un'opzione automaticamente che ti dice oh, la cache non la riempiamo fino a che non riempi tutta la memoria del telefono, magari evitiamo, no? Ma devi andare tu manualmente nelle impostazioni e dirgli allora, voglio che non riempi più di 5 giga e voglio che ogni 3 giorni, e voglio anzi che i dati rimangano massimo 3 giorni nella cache, cosa che ho fatto io adesso per evitare che succeda di nuovo.
Questo è interessante.
Ma la cosa peggiore è che l'iPhone praticamente si era del tutto impallato, e quindi io stavo cercando di cancellare questa applicazione e non ci riuscivo, perché entravo dentro Telegram, gli dicevo di svuotare la cache, ma non ci riusciva. Perché non riusciva nemmeno a calcolare Telegram quanto effettivamente spazio era occupato da Telegram stesso. Se voi aprite Telegram e andate nella impostazione della memoria, vi dà una lista di delle varie chat e vi dice per ogni chat quanto spazio occupa. Ecco, non riusciva a farlo perché evidentemente erano così tanto lo spazio occupato che non riusciva a farlo. Quindi ho pensato adesso tolgo l'applicazione, se ne andranno anche i dati. L'ho tolta, ma devo aver sbagliato qualcosa quando l'ho tolta, perché probabilmente iOS non me l'ha cancellata del tutto, ma mi aveva mantenuto comunque i dati nella cache. Alla fine, uscendo da Telegram, rientrando, in qualche modo i dati sono scomparsi del tutto, e quindi a quel punto ho recuperato i 50 giga che avevo perso per colpa di Telegram, e il telefono è tornato in realtà a funzionare normalmente. Quindi un appello a Telegram, perché mi sembra assurdo che non si renda conto che sta occupando 50 giga su un telefono di 128, poteva essere anche un telefono da 64 giga potenzialmente, avresti saturato del tutto il disco. E quindi, cioè, possibile che Telegram non tiri fuori un pop-up, una notifica, dicendo oh, guarda, la cache sta occupando un po' troppo spazio. E a voi, se vi trovate in una situazione simile, sappiate che dalle impostazioni di Telegram si può decidere quanto spazio far utilizzare, far quanto spazio dare alla cache.
Io ho controllato ora e ho 18 giga occupati da Telegram.
Vedi.
Guarda, io ho fatto subito la cosa della abbassare le dimensioni massime della cache e rimuoverla ogni 3 giorni, ma un paio di mesi fa ho dovuto fare la stessa cosa, ho cancellato completamente l'applicazione e l'ho riscaricata perché c'avevo qualche decina di giga che mi occupava il telefono.
Dai, magari allora questa opzione di avere la notifica quando inizi a occupare troppo spazio potrebbero averla messa dentro Telegram Premium, chi lo sa.
Ma io penso che invece in Telegram Premium abbiano forse peggiorato questa cosa, perché hanno alzato il limite della dimensione dei file che puoi caricare da 2 a 4 giga. Quindi, anzi, hanno fatto peggio.
Quindi, stiamo parlando di Telegram Premium, che è una possibilità in più che ci dà il team di Telegram, sia di supportarli, cosa che secondo me è anche giusta, sia di supportare proprio il lavoro, sia giustamente di coprire un po' i costi che avranno, perché chiaramente tutti quanti poi ce lo siamo probabilmente chiesto nel tempo come fanno a pagare le spese dei server su cui salvano tutto quello che viene scambiato su Telegram. Banalmente tutte le chat comunque sono memorizzate nel cloud, quindi in qualche posto dovranno effettivamente salvarle, e ci siamo sempre chiesti dove e come facciano a salvare tutti questi file. Ora copriranno un po' le spese con questo Telegram Premium, e se fate l'abbonamento dalle app ufficiali che stanno sugli store, l'abbonamento costa 6 euro al mese, ma facendo l'abbonamento tramite app scaricate dal sito di Telegram, quindi potete scaricare l'app per esempio per computer dal sito di Telegram, costa 4, perché si perde quel 30% che sia Apple sia Google si tengono nel momento in cui fai un acquisto in app, e quindi se volete fare l'abbonamento a Telegram Premium, sia perché magari vi interessano le feature che mettono a disposizione, sia perché volete supportare il progetto, sappiate che facendolo tramite quest'altro metodo si risparmia qualcosa. Voi non so, avete intenzione di farlo? C'è qualcosa di Telegram Premium che vi interessa?
Attualmente vado bene così, probabilmente sì, anche perché non mi hanno castrato la roba che c'avevo prima, no? Quindi non sento nemmeno l'esigenza di farlo.
No, quello che già era disponibile gratuitamente è ancora disponibile gratuitamente. C'è in più il discorso che diceva Eugenio dello spazio, e poi ho visto che c'è la possibilità di decidere qual è la schermata principale che fai comparire. Per esempio, se c'hai varie cartelle e ti sei creato una cartella dove c'hai tutti i gruppi e vuoi che per qualche motivo quella cartella sia la prima che viene mostrata quando apri Telegram, con Telegram Premium lo puoi fare. E poi credo ci siano qualche sticker pack, sì, in più, forse, allora, qualcosa del genere.
Secondo me, almeno per me, ci sono due cose interessanti. Io probabilmente non lo farò, sono curioso e forse faccio un mese per curiosità. Però c'è la conversione da messaggi vocali a testo, che mi immagino, dato che la fanno loro, sia un qualcosa di decente. Mi ricordo tempo fa c'erano i bot che te la traducevano, ma non troppo bene. Quindi magari è buona. E la seconda è una cosa di cui abbiamo parlato in una puntata vecchia, me lo ricordo benissimo, non mi ricordo qual è la puntata, ma il fatto che adesso sei limitato al numero di chat che puoi pinnare e il numero di cartelle che puoi creare. Qui l'hanno aumentato, puoi pinnare 10 chat e fare 20 cartelle. E questa secondo me è un bel improvement, perché io le cartelle le ho finite e qualcuno in più potrebbe essere comoda, e anche le chat pinnate. Ora, in realtà, questo potrebbe essere un motivo in più per non farlo, Telegram Premium, perché nel momento in cui lo fai, crei cartelle in più e pinni più chat, sì, difficile tornare indietro. Però, ecco, per il resto, il fatto che non ci siano le pubblicità, il fatto che ci sia altra roba, impatta poco, secondo me.
Ma se costasse forse un po' di meno, lo farei anche solo per supportare il progetto. Per esempio, ho fatto l'abbonamento di Bitwarden, non tanto perché mi serva il premium, perché finora l'avevo utilizzato senza problemi, quanto perché mi interessa comunque supportarli, visto che è un software che uso e mi faceva piacere in qualche modo supportarli. Però, sinceramente, mi sembra un po' forse costoso Telegram. Telegram Premium, quindi penso che neanche io lo farò in realtà, però
forse
mai, sì, dire mai.
Sono d'accordo.
E riguardo a Telegram, ci abbiamo un'ultima notizia che riguarda uno degli argomenti che forse è stato tra i primi che abbiamo affrontato nel podcast ormai all'inizio del podcast, quindi nel 2019, che è qualcosa riguardante Ton. Però lascio la parola a Eugenio perché l'esperto qui è lui, quindi...
Sì, in realtà, guarda, ho letto la notizia e mi ha incuriosito tantissimo, perché nella mia testa Ton è morta, anche se non è così, perché abbiamo visto che c'è qualcuno che la sta sviluppando. Non so quali sono gli aggiornamenti, cosa stiano facendo, però mi è capitata questa notizia che hanno rilasciato i Ton DNS, che fondamentalmente non è né più né meno quello che c'è su Ethereum con ENS, Ethereum Naming System, quindi la possibilità di comprare un nome sulla blockchain di Ton nel caso di DNS e su Ethereum nel caso degli NS, che permettono di fare quello che i DNS hanno fatto per i siti web su internet. Quindi se adesso non ci ricordiamo più l'indirizzo IP per andare sul sito di una persona, quello che fanno con questi DNS è non permettere alle persone di non doversi ricordare l'address di un'altra persona per inviargli, per fargli una transazione. Persone o smart contract o qualsiasi altra cosa, non dovremmo ricordarci 0x qualcosa, ma ad esempio pippo.at o nel caso di Ton, pippo.ton. E... carino, mi ha incuriosito perché continua andando avanti anche con cose che non sembrano core della blockchain di Ton, quindi anzi in realtà è uno spunto per andare a vedere a che punto sono per me.
Sì, sono d'accordo, sempre lo solito discorso che ripeterò tutte le volte: è un peccato che l'abbiano laserati dal core di Telegram, perché sarebbe potuto essere una cosa secondo me con un grandissimo impatto.
Ok, questa prima puntata estiva di agosto è giunta alla conclusione. Ci siamo fatti un po' una chiacchierata, come avrete sentito non è stato nulla di troppo impegnativo, perché l'estate è un po' più per riposarsi, giustamente. Spero che chi ci sta ascoltando stia in vacanza, quindi magari non vuole sentir parlare di cose troppo pesanti, troppo impegnative. Ci siamo fatti una chiacchierata come se fossimo stati al bar, come se fossimo stati in una pausa all'università, che era poi l'idea iniziale di come era nato il podcast. Quindi, bene così. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Sarà più o meno sullo stesso livello, diciamo, perché ci è piaciuta probabilmente, e quindi la ripeteremo la prossima settimana e poi torneremo ad essere più specifici con qualche tecnologia o comunque più dettagliati già nelle prossime settimane. Quindi un saluto, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao! Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!